Il 28% di chi lavora in ufficio ha un cane che lo aspetta a casa. Due persone su tre, se potessero, lo porterebbero al lavoro con sé. Siamo sicuri che se tenere gli animali in ufficio fosse più comune, questa percentuale sarebbe ancora più alta. Negli ultimi anni abbiamo osservato molti cambiamenti nelle nostre abitudini di vita e di lavoro, ed è cambiato nel tempo anche il rapporto che abbiamo con i nostri animali da compagnia. È diventato più vicino e più presente. A loro dedichiamo sempre più tempo e soprattutto sempre più spazio nelle nostre abitazioni, lo stesso spazio in cui viviamo noi. In questa puntata parliamo di come l'ambiente umano si può modificare per accogliere al meglio la relazione con i nostri animali, dalla casa all'ufficio. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24 e per Il Sole 24 Ore di economia, e in particolare di economia della moda e del design, e di pet economy. Forse perché le mie coinquiline si chiamano Ari, che in realtà è un ragazzo, l'unico uomo di casa, Blu, Colette, Emma, Lea, Smilla, Susi e Verde. Non sono stiliste né designer e non pagano l'affitto. Sono i miei cani e i miei gatti con cui condivido giornalmente pensieri, momenti, qualche serie TV. In questo podcast andremo a scoprire insieme il rapporto che ognuno di noi ha con il proprio animale d'affezione, in un paese, l'Italia, in cui i pet, cani, gatti, ma anche uccelli, pesci e roditori piccoli e medi, hanno superato in numero i bipedi.
Radio 24 presenta Animale a chi?
Di recente è stato chiesto a Jane Goodall quale sia il suo animale preferito. Subito dopo aver fatto la domanda, il giornalista si è quasi scusato, pensando di aver fatto una domanda assurda a una scienziata e attivista che ha dedicato la sua vita, oggi Jane Goodall è una splendida e lucidissima novantenne, allo studio degli scimpanzé. A sorpresa, però, la scienziata ha risposto: probabilmente tutti si aspettano che io dica che il mio animale preferito è lo scimpanzé. Non è così, e il motivo è molto semplice. Gli scimpanzé sono talmente simili a noi esseri umani che, proprio come accade negli esseri umani, ci sono scimpanzé simpatici e antipatici, intelligenti e meno intelligenti, e ci sono scimpanzé assai sgradevoli. Quindi no, non sono gli scimpanzé i miei animali preferiti. Il mio animale preferito è il cane, capace di amore incondizionato e incapace di mentire. Jane Goodall ha lavorato per anni nella natura, all'aperto, spesso selvaggia, e i suoi studi e ricerche l'hanno portata in giro per il mondo a frequentare laboratori e università di tantissimi paesi diversi. Ci piace pensare, però, che se avesse avuto un lavoro d'ufficio, avrebbe portato il suo cane con sé. Non pensiamo sia una forzatura offrire l'opportunità ai cani di seguirci sul posto di lavoro. Una delle tante intraducibili espressioni che offre il tedesco è il verbo mitmachen, una parola unica per indicare la possibilità di fare qualcosa insieme. Ecco, i cani desiderano spesso fare le stesse cose che fa il loro compagno umano, non nel senso di imitarlo, ma nel senso di farle insieme, di partecipare e di aiutarlo, potremmo dire. E non parliamo questa volta di aiuto o supporto vero e proprio, come viene chiesto, ahimè, ai cani da caccia o, molto più umanamente, ai cani da salvataggio, ai cani guida o ancora ai cani che si dedicano alla pet therapy. Questa volta parliamo di dare la possibilità al cane di seguirci al lavoro, di entrare anche in quella sfera della nostra vita. Se il luogo di lavoro è tranquillo, ovviamente, o comunque non ostile per definizione alle caratteristiche e alle esigenze di un cane, un luogo in cui non ci siano eccessivi rumori e dove, quando è necessario, il cane possa muoversi con una certa facilità. Pensiamo soprattutto a luoghi di lavoro dove non siamo soli, perché il tema non si pone, chiaramente, per chi lavora in modo autonomo e può decidere da solo con chi condividere gli spazi, l'ufficio, lo studio. In questo secondo caso la scelta è personale e tutt'al più esige la sensibilità da parte dell'umano di capire se condividere le ore di lavoro può piacere anche al pet. Chi ha frequentato Parigi ha visto spesso i tassisti guidare con il loro cane sul sedile del passeggero. In molti negozi ci sono gatti o uccelli che a volte diventano persino attrazioni, forse loro malgrado. Negli spazi condivisi vanno invece stabilite altre regole. Non è solo questione di andare incontro a quel desiderio di mitmachen del cane di cui abbiamo detto, o di una politica aziendale pet friendly. A volte infatti portare il cane con sé semplifica la vita di chi vive da solo o che deve altrimenti avere un dog sitter o è costretto a lasciare il pet solo per molte ore, molte, troppe ore. Lasciare entrare i cani nei luoghi di lavoro accanto agli esseri umani, lo hanno stabilito tanti studi e ricerche, permette di aumentare la produttività, migliorare l'umore, favorire i legami fra i colleghi e non solo. Per portare il cane in ufficio nel nostro paese non esiste una vera e propria legge al momento, ogni azienda può stabilire le sue regole. Il successo di un'iniziativa di questo tipo si basa sull'accettazione da parte di tutti i soggetti coinvolti di una pet policy precisa. Potrebbero ad esempio esserci persone che soffrono di allergie. Nei luoghi di lavoro che hanno optato per la presenza dei cani ci sono regole di base, quasi di buon senso potremmo dire. Il cane deve essere in regola con le vaccinazioni, non avere patologie particolari, essere microchippato, essere abituato a non sporcare in casa ed essere coperto dagli antiparassitari. Inoltre deve essere pulito, obbedire al padrone e non aver registrato episodi recenti, precedenti di morsi o magari di un abbaiare eccessivo. E per quanto riguarda le norme da seguire, alcune sono comunque generali, stabilite anche dal Ministero della Salute. È fondamentale che si sia responsabili al 100% del proprio pet, della sua igiene e felicità durante l'intera permanenza in ufficio. Inoltre, il proprio spazio di lavoro deve essere gestito in modo da avere sempre l'animale in vista, assicurandosi che il suo comportamento non interferisca con la capacità dei colleghi di svolgere il loro lavoro. Un altro aspetto da non trascurare è l'organizzazione. È necessario disporre di oggetti propri con l'obiettivo di assicurare ancora la sicurezza del pet e degli altri dipendenti. Ad esempio guinzaglio, cuccia, ma anche sacchetti per la raccolta dei suoi bisogni, giocattoli, ciotole per cibo e acqua. E in alcune aree, come i bagni aziendali o la mensa aziendale, non è quasi mai consentito l'ingresso al cane. Una limitazione che va rispettata. Infine, per poter garantire la sicurezza di tutti e portare il cane in ufficio senza rischi, occorre possedere una polizza assicurativa, ce ne sono ormai tantissime, per una responsabilità civile di danni presso terzi. E alcune imprese, abbiamo detto ogni azienda può avere le sue regole, potrebbero richiedere il patentino di buon conduttore cinofilo. Abbiamo raccontato della mancanza di un vero e proprio quadro normativo in Italia per portare gli animali, e i cani in particolare, sul luogo di lavoro. E sappiamo che le aziende possono mettere a punto rispettive pet policy. Per stimolare questi progetti è nata l'iniziativa Pets at Work. E per raccontarcela è con noi Sara Faravelli, Corporate Communication Director di Purina Southern Europe. Com'è nato il progetto Pets at Work e in che cosa consiste?
Il progetto Pets at Work è nato dal DNA aziendale, direi, nel senso che il nostro credo è insieme meglio. Ci crediamo talmente tanto che non potevamo pensare di escludere la parte lavorativa dalla vita e dalla relazione. Partiamo dal presupposto che all'estero è una cosa che accade già da tanto tempo. Noi abbiamo la nostra sede centrale in Svizzera e io i primi anni che sono entrata in azienda, insomma, ho trovato subito qualche collega a quattro zampe nelle sale riunioni. In Italia è un po' più complicato, la legislazione è differente, c'è un po' più di burocrazia e siamo un po' più indietro. E quindi ormai 10 anni fa, perché quest'anno facciamo un compleanno importante, 10 anni fa, in occasione del cambio sede, abbiamo detto va bene, quale migliore occasione di provare ad andare ad analizzare un po' meglio che cosa si può fare, ed è così che è effettivamente nato il progetto, dove prima è iniziato in una fase pilota solo per Purina come categoria, ma chiaramente essendo parte di un grande gruppo poi si è esteso, perché poi il passaparola è quello che funziona davvero, quindi che i colleghi arrivavano in ufficio, vedevano altri colleghi con il proprio cane e chiaramente la domanda è salita. È stato un lavoro di analisi importante, nel senso che poi ha diverse componenti. Non è un progetto difficile da implementare, non serve una sede fatta ad hoc, non servono pavimenti particolari come a casa, uno non mette un pavimento particolare se ha un cane, ma serve un mindset molto preciso, che è quello del rispetto e dell'educazione, e chiaramente servono delle regole. Quindi abbiamo stilato una policy che prenda in considerazione tutte appunto quelle regole da rispettare di comportamento e anche di pratiche da fare, vaccinazione, libretto sanitario, certo, assicurazione e quant'altro, ma soprattutto prepariamo chi vuole come dire intraprendere questa strada, nel senso che noi alcune volte all'anno organizziamo delle giornate dove le persone interessate si iscrivono e vengono col proprio cane, abbiamo un professionista che ci supporta e facciamo una sorta di, chiamiamolo test, di piccole prove, una decina di prove che sono, hanno l'obiettivo di andare a verificare qual è la reazione del cane a dispetto di determinati stimoli. Per esempio, siamo in un ambiente con altre persone, chiamo il cane, viene, e quanto il cane reagisce o è disturbato da altre, certo, persone o da altri cani, se devo farlo entrare nel kennel, quindi in uno spazio diciamo ristretto, se ci va, quindi iniziamo a capire qual è il comportamento del cane e se ha una propensione a poter vivere in un ambiente come quello dell'ufficio.
Ecco, lei diceva è un compleanno importante, sono 10 anni, quando, insomma, quando i progetti crescono vuol dire che comunque trovano l'interesse di tutte le persone che ci partecipano, quindi appunto in questi 10 anni avrete sicuramente anche imparato delle cose a organizzare queste giornate, a dare queste regole. Alcune sono di buon senso, no? Perché parlavamo di educazione e rispetto, altre sono proprio invece più tecniche. Per esempio, lei nominava il kennel, delle casette, ecco, non mi piace chiamarle delle gabbie, dove si possono, per esempio, mettere gli animali per un qualche tempo, se c'è bisogno, non so, magari la persona alla scrivania deve allontanarsi per mezz'ora per una riunione, magari in quel caso è più adatto appunto mettere l'animale, il cane, nel kennel.
Nel caso, adesso quello è una prova che facciamo anche per diciamo praticità, quello che accade in ufficio per esempio è che abbiamo dei ganci sotto la scrivania, uh-huh, in modo che tu il cane col guinzaglio, ma nel diciamo nell'area dove sta seduto, nella sua cuccetta, perché poi ognuno si porta anche le sue cuccette, se mi devo allontanare un attimo, non so, devo andare in bagno, vado ai servizi e aggancio un attimo il cane. Se invece devo andare per esempio a pranzo, allora ognuno si cerca un buddy, quindi un'altra persona che può essere o un pet owner o un collega semplicemente amante degli animali che desidera insomma beneficiare della relazione col cane anche se non è il suo, e ci si organizza in modo che una persona accudisce, cioè sta vicino al cane nel momento in cui il proprietario non può, oppure lo porta a fare una passeggiata.
E lo avete chiamato proprio buddy, no? Che in inglese è un modo carino per dire amico.
Esatto, anche perché noi abbiamo delle sale pet friendly, ma delle sale invece dove è corretto che gli animali non possano entrare, perché parlavo prima di rispetto, c'è chi ama gli animali, c'è chi decide di vivere con loro, c'è chi ne ha paura, c'è chi è allergico, c'è chi non si sente come dire tranquillo, e quindi è corretto rispettare tutti, motivo per cui abbiamo ascensori dove i cani salgono, ascensori no, sale sì, sale no. Certo è che il cane non lo abbandoni, lo porti in ufficio e poi fai le tue cose, quindi devi essere certo di avere sempre qualcuno che se ne prenda cura, anche perché poi abbiamo anche una saletta appositamente per loro, dove ognuno può poi lasciare appunto la cuccia, la ciotola, ci sono dei giochini, insomma ognuno si è ricavato il suo angolino ed è un modo insomma per avere un pezzettino di casa anche in ufficio.
Ecco, non sembri magari a chi pensa che facciamo dei paralleli con, o io che io faccio dei paralleli troppo stretti con il mondo delle persone, però quando insomma ha cominciato a diffondersi la pratica di avere degli asili nelle aziende, si è notato che appunto le persone lavoravano più tranquillamente perché sapevano che o meglio avevano una preoccupazione in meno, quella appunto della cura in questo caso di un bambino. Quindi avete notato anche voi, poi in questo caso c'è anche la vicinanza, gli asili spesso sono in un altro luogo proprio perché sennò davvero un bambino distrae troppo la mamma o il papà, però avete notato anche voi che è un sollievo, no? Sapere che il cane è in un luogo protetto e oltre a farci compagnia è appunto, abbiamo un pensiero in meno rispetto a lasciare il cane a casa con il dog sitter, con il dog walker o con un amico.
Assolutamente sì, e anche qua magari posso dare anche qualche dato concreto, nel senso che vabbè, abbiamo visto tutti tra l'altro che con la pandemia sono cambiate un po' di dinamiche, no? Quindi banalmente tante persone hanno deciso di adottare un cane in quel periodo e poi quando siamo tornati tutti in ufficio e adesso cosa facciamo? Quindi ci sono tante persone che ci hanno detto: io l'ho preso proprio perché sapevo che una volta rientrata al lavoro avevo la serenità mentale di potermi, certo, gestire in autonomia e non dover lasciare il cane in asilo, che tra l'altro è diverso. Certo, se al dog sitter diciamo ha una modalità più casalinga normale, ma tanti poi si appoggiavano anche a strutture. Invece qua il concetto era: mi vivo la relazione con il mio amico a quattro zampe. Comunque poco tempo fa abbiamo fatto una survey interna che è andata sia ai dipendenti aderenti all'iniziativa, quindi i proprietari, sia agli altri, perché poi dicevo è convivenza. E tra l'altro anche chi non ha un cane, avendo il cane in ufficio, ne può beneficiare, magari non potendolo tenere a casa. Insomma, morale che tra chi aderisce all'iniziativa il 100% dice meno male che c'è questa iniziativa perché vedo la differenza. E il quasi il 100%, il 93% dice che ha un migliore equilibrio vita professionale privata. E il 95% che dice io vedo il mio cane più sereno in ufficio, più tranquillo, e di conseguenza ha una migliore gestione del proprio cane. Ma la stessa cosa poi accade per tutta la parte di dipendenti, anche chi non ha un cane. Il più dell'80% ci dice che sente di aver ridotto lo stress, perché sappiamo che i cani hanno un effetto positivo anche in questo senso, e si sente privilegiato anche qua, 82%, di poter interagire con un animale che magari lui abitualmente a casa non ha. È chiaro che poi si parla anche di inclusione, quindi c'è chi dice lo considero un esempio di visione progressista, no? Quindi andare un po' a battere quelle barriere che pensiamo che ci siano tra lavoro, tra casa e tra abitudini diverse. Poi è chiaro che anche qua siamo oltre il 90% nel consigliare l'iniziativa ad amici o a persone che conosciamo che lavorano in aziende che non hanno questo genere di progettualità, tant'è che veramente noi riceviamo almeno 2-3 chiamate al mese di altre aziende che ci chiedono di supportarli in questo percorso.
Immagino, quindi la invito a venire anche qui al gruppo 24 ore, che non abbiamo una pet policy e magari un giorno l'avremo. E lei giustamente diceva buonsenso, ascolto, rispetto della relazione che c'è anche fuori dal luogo di lavoro. Come diceva, ci possono essere persone che hanno delle allergie o che hanno il terrore dei cani. A me ogni tanto capita, sono stato morso da piccolo, insomma possono essere le situazioni più diverse. Quindi in un certo senso anche forse dare delle conoscenze in più, magari le persone poi piano piano si convincono. E su questo mi piace farle l'ultima domanda su un altro bel progetto di Purina, che è a scuola di pet care. Questo è un progetto diverso, cioè andate nelle scuole, ma anche qui è un progetto per allargare, diciamo, gli orizzonti e per anche dare degli strumenti per una relazione più sana, più felice con i pet.
Assolutamente sì, anche qua partendo dal nostro impegno insomma focalizzato al benessere del pet, il benessere arriva se lo conosci, e quindi nel caso dei bambini, semplificando, gli animali non sono giocattoli, quindi nel momento in cui tu decidi il classico, no, bambino voglio il cane, voglio il gatto, deve essere una scelta consapevole fin da piccolo. Siccome vogliamo aiutare le nuove generazioni a crescere in maniera più consapevole, 20 anni fa, in maniera continuativa, quindi sono 20 anni che portiamo questa attività nelle scuole primarie italiane, sempre attraverso partner specializzati nella relazione con le scuole, anche in termini di tono di voce, attività e quant'altro. Comunque ci sono le scuole che aderiscono, hanno accesso a tutta una serie di contenuti che vanno a raccontare gli animali da compagnia, le loro caratteristiche, come devono essere trattati, come devono essere alimentati, in modo da fargli riconoscere meglio. E poi, come dire, hanno un'attività ludica finale, una specie di concorso che ogni anno cambia, può essere un disegno, può essere una composizione, insomma cerchiamo di farli essere creativi, e in questo modo riescono a vincere del materiale scolastico, che sappiamo, non so, la lavagna luminosa piuttosto che sappiamo essere molto importante per loro. Questo è veramente per innescare un po' questo meccanismo. E da 2 anni abbiamo fatto col mio Runna un corso per i docenti, quindi i classici corsi attraverso i quali i docenti possono poi avere crediti, interamente dedicato al pet care, in modo che anche dal lato docente ci sia un'ulteriore consapevolezza del tema e possano intrattenere i bambini con la progettualità di a scuola di pet care in maniera più consapevole. Ultimo pezzettino poi sono le famiglie a casa, nel senso che questo è anche un gancio poi per avere delle attività che i bambini da scuola portano a casa per continuare il discorso e andare ad approfondire ulteriormente.
Da cosa nasce cosa, da pensiero nasce pensiero.
È un po' network, e appunto in questo caso Pleiad, che è il nostro partner, sono quelli che ci aiutano a trasferire questi concetti nel linguaggio dei bambini.
Perfetto, due progetti bellissimi, grazie a Sara Faravelli, Corporate Communication Director di Purina Southern Europe, e good luck, insomma, 10 anni di Pets at Work, 20 anni di a scuola di pet, sono dei bei traguardi.
Grazie mille, grazie per averci fatto raccontare, insomma, le nostre iniziative.
Negli anni PT Immagine, una società di Firenze specializzata nell'organizzazione di eventi fieristici, ha ampliato il suo orizzonte. L'appuntamento più importante resta PT Uomo, in gennaio e in giugno, dedicato all'abbigliamento e agli accessori maschili. Ma ci sono anche PT Bimbo, PT Filati, Taste, dedicato all'enogastronomia, fragranze per la profumeria artigianale e Testo, che si concentra sull'editoria artigianale. Giuliana Parabiago è consulente di PT Immagine per i progetti speciali. Una delle sue idee più recenti e di maggior successo è PT Pets. Quando e perché è nata la sezione PT Pets, Giuliana, di PT Uomo e poi di PT Bimbo?
Allora, è nata un anno e mezzo fa. È nata dalla consapevolezza che il mondo degli animali fa sempre più parte della nostra vita, quindi non sono più esseri, vivono i nostri spazi, vivono la nostra vita, vivono il nostro quotidiano e anche le nostre vacanze. E quindi si è sviluppato tutto intorno a loro un mondo di accessori, di elementi d'arredo, di complementi d'arredo e anche qualcosa di bellezza che non è vissuta come vanità, perché io detesto, devo dire, i cagnolini o dipinti o con quelle cose, cioè secondo me gli animali vanno rispettati, però ci sono proprio delle cose di igiene che sono quella di lavare i denti, pulire le orecchie, proteggere i polpastrelli, che possiamo chiamarlo, no, igiene e cura. Ecco, ci sono sviluppate anche tutte delle linee naturali in questo senso. Qui abbiamo deciso di dare spazio a questo mondo.
E doveva essere una cosa one shot, giusto? Un esperimento quasi. Poi il successo è stato tale che in realtà l'avete ripetuto questo esperimento.
Sì, diciamo che è stato un successo di comunicazione e anche, anche da parte dei buyer, devo dire, che si sono mostrati disponibili, conoscendo benissimo i loro clienti, a creare degli angolini accanto alla moda, accanto all'arredamento, dedicati ai cani. È diventato cani e gatti, ovviamente. È diventato un po', secondo me, una sezione sorriso. Le persone vengono, si rilassano un attimo, ci raccontano dei loro animali. Ha creato una community bella, devo dire, molto bella. C'è molta curiosità, c'è molto interesse, però c'è anche rispetto. Io ci tengo tantissimo a questa cosa, perché a volte questi mondi degenerano un po', no? Nel rendere pupazzi questi animali. Ecco, io ricordo sempre, voglio sempre ricordare che non sono pupazzi, insomma, sono esseri con la loro identità che noi dobbiamo rispettare e capire anche.
E i loro bisogni. Quindi come scegliete poi gli espositori? Perché come in tutte le fiere, magari di edizione in edizione, qualcuno torna, qualcuno si aggiunge. Comunque i criteri di base quali sono?
Allora, sono un po' quelli che guidano sempre Pitti, cioè un equilibrio di vari mondi, quindi se non troppo sbilanciato sui guinzagli, non troppo sbilanciato sugli accessori per la casa, non troppo sbilanciato sul beauty, cioè un po' e un po'. Gli elementi sono quelli della curiosità, cioè la collezione deve essere particolare, deve avere qualcosa di speciale, di interessante, non essere ovvia, non essere banale. Adesso mi viene in mente per dire che adesso ci sono tanti, per esempio, piccoli marchi che si specializzano anche su razze che hanno particolari caratteristiche. Oppure cose fatte a mano, cose artigianali, insomma devono avere qualche qualità di punta.
Senti, e comunque mi ricordo la prima volta che ne abbiamo parlato, hai scoperto tu per prima che c'è una grande innovazione nei materiali, un'attenzione alla sostenibilità che è un tema che attraversa, no, ormai ogni aspetto della nostra vita, quindi mi confermi che sono speciali e innovativi anche in questo senso i marchi che scegliete?
Sì, sono di solito sono marchi piccoli che hanno tantissima attenzione alla qualità e anche alla sostenibilità. Per esempio avevamo delle cucce fatte con coperte riciclate, quindi il riutilizzo, le conce naturali, sono tutte qualità che sono molto presenti in quest'angolo.
Il tema, lo dicevi all'inizio, insomma, parte tutto da un'osservazione di come, ce lo dicono anche i numeri, di come è cambiato questo rapporto tra le persone e i pet. Poi per forza di cose, insomma, nel vostro caso ci si limita, come dicevi tu, a cani e gatti, però poi nelle famiglie, nelle nostre case ci sono anche tanti altri tipi di pet, quindi anche tu l'hai visto, no? Nelle grandi città e non solo, abbiamo un nuovo atteggiamento, una nuova consapevolezza del rapporto con i pet.
Allora, sicuramente io dico che sono grandi occasioni di amicizia, nel senso che è un privilegio avere un'amicizia con un animale, è un modo di scoprire un mondo che comunica in maniera diversa da te, ma che vuol comunicare. Quindi è come se in fondo recuperassimo anche le nostre parti più istintive e più vere. Quindi trovo che questa cosa, se viene capita, chi la prova la capisce e l'apprezza tantissimo. È per quello che dico che si è creata una piccola comunità, non tanto di fanatici con le gonnelline fucsia, certo, da mettere ai cani, ma con proprio la voglia e l'attenzione di riservare degli spazi anche adatti a loro. E poi anche, non so, anche il funzionalismo ha una sua estetica, no? Quindi in sala ci vivi tu, ci guardi la televisione, leggi, è anche bello avere una bella cuccia per il cane che stia bene con tutto quello che hai scelto, no? Invece che mettere il cane in bagno o dietro la porta o in spazi non condivisi. Secondo me adesso c'è una maggior consapevolezza, una maggior condivisione, cioè fanno veramente la nostra vita, tanto che ormai sono tanti gli alberghi, i ristoranti in cui i cani entrano, no?
E senti, l'ultima cosa, perché è chiaro che parli per esperienza personale, quindi in questo momento i tuoi compagni pelosi quali sono?
Allora, in questo momento sono due cani e due gatti. I gatti vivono su una collina dove ho una casa a Sestri e invece i cani vivono a Milano con me, vanno avanti e indietro. Sono due cani con due esperienze diverse, adottati. Uno è stato trovato da piccolo, è stato adottato ed era in un rifugio civile, l'altro purtroppo era un canile molto incivile, era anziana, ho adottato un cane anziano e lo consiglio, nel senso che tutti mi dicono ma vanno d'accordo, ma che cosa hai passato? È stato tutto molto molto semplice, se noi siamo sereni loro sono sereni.
Hai ragione, questo è quando dicevi è una esperienza di amicizia, ma anche ci sono delle cose che si vedono soprattutto nei rapporti tra di loro e tra loro con noi che ci sorprendono, no? Per esempio questa capacità di un cane che viene da, che ha un passato orribile, di ricominciare, di prendere il buono dalla nuova opportunità che gli riserva la vita e farlo con gioia, con fiducia.
Probabilmente e per te ogni giorno una conquista, cioè Fulvio è arrivata a casa mia, aveva paura di me il primo giorno e quindi piano piano ci siamo conosciute, ci siamo avvicinate e è la prima volta che mi ha scodinzolato, per esempio, che non ha avuto paura di me. Per me è stata una conquista, anche una gioia.
Certo, grazie mille Giuliana e auguri a questo punto per la prossima edizione di Pitti Pezzi.
Grazie Giulia, grazie a tutti.
Supported by
Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet.
Animale a chi? Di Giulia Crivelli. In redazione Matilda Barone, producer Riccardo Poli e Pierluca Puzzanghera. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.